Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14 in punto, un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, insieme per quasi un'ora per parlare di cinema, vedere cosa è uscito, cosa c'è di nuovo, quali voci, quali racconti, quali storie soprattutto. In diretta dallo studio 2 di Radio Popolare potete naturalmente scrivere a diretta @popolarenetwork.it oppure sms e telegram al 331 6214013. Questo canale è aperto per consigli cinematografici, film che avete visto e volete consigliare o film anche che volete sconsigliare, siete liberi di farlo naturalmente. Oggi la puntata è molto densa, abbiamo parecchie voci, interviste lunghe, vari ospiti, ma come sempre volevo cominciare con qualche consiglio di film che è uscito al cinema in questa settimana.
Perché le molestie sessuali sono così diffuse e difficili da trattare? Interroghiamo tutto il sistema.
Salve, sono Jodie Cantor, giornalista d'inchiesta del New York Times.
Che cos'hai?
Mi hanno detto che i soprusi a Hollywood sono incontenibili.
Non voglio essere citata.
Punto.
Ricevuto.
Nelle tue inchieste passate,
come hai convinto le donne a raccontarti quello che avevano subito?
C'era una cosa che dicevo. Non posso cambiare quello che ti è capitato in passato. Ma insieme potremmo dare una mano
a proteggere altre persone.
La verità, in pratica.
E questo è l'audio di Anche io, il film di Maria Schrader, in inglese era She Said, però Anche io sta a dire, a ricordare il Me Too. Protagoniste sono due attrici bravissime, Carey Mulligan e Zoe Kazan, poi insieme a loro ci sono Patricia Clarkson, Andre Brugger, Jennifer Hill, insomma, e varie attrici anche che testimoniano la loro, cioè fanno la parte di se stesse. Stiamo parlando di un film di finzione che però parte da quella che era stata l'inchiesta dell'ottobre del 2017 del New York Times, quando viene pubblicata per la prima volta l'inchiesta di Jodie Cantor e Megan Towey, che sono le autrici, le vere giornaliste che hanno portato avanti e che vengono interpretate in questo film, l'inchiesta contro Harvey Weinstein. Ci sono appunto le testimonianze, nel film vediamo il loro incontro con attrici che hanno paura di parlare, che hanno anche firmato per non parlare e che per anni hanno tenuto sotto silenzio le molestie subite. Il film è molto avvincente, se ricordate Tutti gli uomini del presidente o il caso Spotlight, è questo film di giornalismo d'inchiesta portato avanti da due giornaliste donne. Sentiamo ancora una clip e poi andate a vederlo.
Lui le minacciava e le molestava. Ero giovane, impaurita.
Salve!
Siamo del New York Times. Sbaglio, lei lavorava per Harvey Weinstein? Hanno già provato a scrivere questa storia. Lui l'ha insabbiata.
Harvey smentisce fortemente ogni accusa di violenza.
Giocava con le persone. Era un grande manipolatore.
È una cosa più grande di Weinstein. Stiamo parlando di un sistema che protegge chi abusa.
Queste donne parleranno in via ufficiale solo se...
Se si fanno avanti tutte insieme.
Siamo tutti qui, Harvey.
Con chi avete parlato?
Ho tre figlie e non vorrei mai che si ritrovassero ad accettare abusi o bullismo. Parlerò in via ufficiale. Mi hanno messa a tacere. Rivoglio la mia voce.
E questo appunto Anche io, tra i produttori c'è anche Brad Pitt, la regista è Maria Schrader e il film è al cinema. Passiamo a un'altra storia, anche questa è abbastanza al femminile, sia per la regia che per le protagoniste, che sono praticamente tutte donne.
Preso atto che lei si è resa responsabile di un'aggressione violenta ai danni della signora Cristina Celestini, a partire da ora le è rigorosamente proibito avvicinarsi a meno di 100 metri dall'abitazione di sua madre.
Sei troppo vicina a casa nostra. Giura che non oltrepasserai questa linea.
È ridicolo, vado a prendere le mie cose.
Non ti avvicinare.
No,
non puoi farlo.
In francese si intitola La Ligne, è uscito come La Linea Invisibile, la regista è Ursula Meyer, regista belga, il film infatti è ambientato in Belgio, una coproduzione tra Belgio e Svizzera, la protagonista è Stéphanie Blanchard, insieme c'è anche Valeria Bruni Tedeschi, sono madre e figlia, una figlia nata molto presto, Valeria Bruni Tedeschi è ancora molto giovane e la figlia ha pochissimi anni di differenza rispetto a lei, ma viene allontanata per la sua violenza espressiva, per la sua incapacità di gestire la sua rabbia, ma tutto poi diventa un dramma familiare dove ci sono due sorelle che cercano di avvicinarla e comunque di starle vicina, mentre questa madre durissima non ne vuole sapere. Anche questo film è al cinema, ma parliamo di un altro film molto molto atteso che è Babylon.
Io credo che quello che facciamo qui a Hollywood sia vera arte.
Sì, fa festa, cazzo di scintillanti!
Se potessi andare ovunque, in un posto del mondo, tu dove andresti?
Io vorrei fare parte di qualcosa di più grande.
Sì!
Si gira!
Qualcosa che duri, che abbia un significato.
Damien Chazelle, molti lo conoscono per La La Land e precedentemente per Whiplash e ancora prima per tanti videoclip, è un regista ancora che fa parte, se ancora si può definire giovane, forse no, è forse anche un po' ridicolo, però sicuramente è iniziato molto presto. Questo film è mastodontico, ricostruisce la Hollywood dei primi del Novecento, siamo negli anni 20, tra i protagonisti c'è appunto anche Brad Pitt, Diego Calva, Margot Robbie, ed è la storia di attori, di gente che lavora nel mondo del cinema, tra i primi a lavorare nel mondo un po' pionieristico, e tutto viene mostrato tra set, tra realtà, tra finzione e guarda caso anche questo film in qualche modo vuole raccontare quali sono non solo le difficoltà ma anche gli abusi che spesso accadono sui set. Tutto questo viene preso a un'epoca appunto degli inizi, in realtà poi si racconta una realtà di oggi, molto mastodontico perché ci sono scenografie pazzesche, effetti speciali incredibili, anche perché appunto le scene che vengono ricostruite spesso hanno a che vedere con i colossal. Ecco, questi sono i film intanto di cui parliamo, che vi consiglio. Tra poco ve ne consiglierò altri, ma ne parliamo direttamente con i protagonisti. Questo è Chassis. Note di Angelica Akbar, Desert Rose, sono tratte dal film La Linea Invisibile di cui vi ho appena parlato. Se seguite i social di Chassis Radio Popolare su Facebook o su Instagram Barb Sorrentini, ma anche su Twitter Chassis Radio Pop e naturalmente anche Instagram di Radio Popolare, forse avete visto delle foto di Louis Garrel preso durante un'intervista che abbiamo fatto domenica pomeriggio. È venuto qui a presentare il suo film L'Innocente a Milano, ha fatto una lezione di cinema, in quell'occasione sono riuscita a intervistarlo.
Dove l'hai conosciuto?
In prigione.
Perché stai frenando?
Là dentro c'è Michelle.
Che cosa?
Sta andando da giudice per la condizionale.
No, ferma!
Sono tua madre, hai capito?
Me ne frego,
male?
Sei completamente folle!
Che sia il terzo in 10 anni, l'hai considerato o no? È una prigione, non un locale di scambisti.
È quello con la giacca di pelle, lo vedi?
Ho trovato una pistola nella sua tasca poco fa.
Quello è pericoloso, e mente fin
dai,
dall'inizio.
Guarda com'è felice! Guardala!
L'innocente è al cinema, è la quarta regia di Louis Garrel. Louis Garrel come attore ha fatto molti, ma molti più film, tra l'altro è al cinema con Le vele scarlatte di Pietro Marcello che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, lo trovate in podcast sul sito di Radio Popolare nella puntata di Chassis del 14 di gennaio, ma ora la parola a Louis Garrel. Questo è il tuo quarto film, sì. Però L'Innocent doveva essere il secondo da quello che ho letto. E nasce un po' con uno spunto autobiografico. Ci racconti un po' com'è stata la genesi di questo film?
Allora, all'inizio volevo fare un film noir, perché mi piace questo genere, anche c'è una tradizione francese dei film noir. E poi sono partito, perché a me piace di raccontare qualche pezzo di cose autobiografiche o autobiografiche, scusa. E poi ho cominciato la storia con una storia che succede nella mia vita quando ero più giovane, perché mia madre lavorava in prigione e poi un giorno mi ha detto che lei era innamorata, era caduta innamorata in prigione di un uomo e lei si è sposata in prigione. E dunque sono partito di questo punto e poi ho fatto un romanzo attorno a questo punto autobiografico. E poi ho voluto mischiare, fare un misto di varie genere. Ho messo un po' di commedia romantica, ho messo un po' di genre noir, di thriller, perché non volevo che il film sarebbe una cronaca. Cioè, avevo bisogno di fare un film con genere gran pubblico che tutti possono riconoscere. E dunque voilà, era la storia un po' della scrittura. Scusa per il mio italiano.
Che... No, in realtà è perfetto. L'aspetto noir appunto di questo film si unisce anche a un aspetto di commedia molto leggera, però questo sì. Non diventa superficiale, anzi. E mi piacerebbe sapere che tipo di set è stato, perché ci sono molte scene di notte, molte scene in prigione, in interni, e anche molte scene d'attore, proprio di lavoro puro d'attore.
Sì, il film è anche una commedia, perché non è solamente una commedia, è piuttosto una commedia drammatica, ma è la verità che quando alla prima proiezione a Cannes ho visto 2000 persone che hanno riso tanto che ero molto contento, non mi aspettavo a tante persone che ridevano così. Però è una commedia di situazione, perché ho voluto il film che c'è anche una possibilità nel film per gli attori di fare delle performance, delle veramente delle grandi performance di attori. L'ho voluto così, che ci sono quattro personaggi, due femmine che sono più forti che gli uomini e che le femmine. Ho dato alle femmine un ruolo più che normalmente nei film noir, che sono più devoluti agli uomini. E dunque nel film le ragazze hanno questo coraggio, questo senso dell'avventura che normalmente in film noir sono i ragazzi che l'hanno. E dunque che dicevo autour, le film noir,
sì, racconto,
no, e poi no perché avevo anche avevo paura del genere noir, perché il genere noir qualche volta si passa tra uomini e c'è troppo di testosterona, e mi piaceva di mettere un genere di commedia romantica per, come si dice, addolcire il genere noir. E poi quando la commedia romantica diventava mièvre, come si dice mièvre, troppo mielosa, c'era il genere nero che aiutava a ridare un po' di struttura, o non lo so. E dunque di fare un misto di genere è la cosa che mi piace il più, perché anche mette il spettatore in attesa, che ogni situazione, ogni nuova sequenza, cioè il spettatore non sa esattamente che genere di sequenza lui va a vedere.
Sì, un po' spiazzante diventò.
Sì, perché la cosa la più difficile quando tu fai un film, a parte se tu sei Christopher Nolan o non lo so, che lui ha delle invenzioni incredibili, o se di prendere, che io non sono un poeta per niente, sono più, mi vedo più come un narratore, e di tenere in alena gli spettatori. Dunque io cerco sempre, quando scrivo un copione, di trovare come trompere il spettatore per scrivere una scena che lui non si può aspettare la scena chi segue. Voilà.
Beh, abbiamo detto gli attori, ci sono molte scene d'attore, come è stato anche metterli insieme nei momenti, beh, ci sei anche tu ovviamente.
Sì, perché nel film è difficile di raccontare, perché non voglio tutto rovinare, però nel film c'è un gioco nel gioco e dunque c'è una convenzione anche con il spettatore, un patto che lui crede che un momento i personaggi si mettono da recitare come se fosse loro, non fosse attore. Troppo complicato da dire.
Sì, no, va bene, no, ma non raccontiamolo, poi lo si, anche perché è molto visiva questa cosa.
Sì, anche perché è un gioco, anche il film tratta, c'è un pezzo del film che tratta del gioco, del faux et du vrai, come si dice, del falso e il vero, che anche nel falso possiamo trovare nel falso o nella rappresentazione delle cose, subitamente ci sono un vero che arriva, che succede nel falso.
No, infatti, questo fa parte dell'effetto di spiazzamento. Dopo la crociata ancora qui c'è il rapporto, la relazione genitore, madre-figlio, qui là c'era invece figlia-genitori. Cosa ti piace raccontare al cinema di questo tipo di relazione?
Piuttosto avevo paura di raccontare una relazione tra un madre e un figlio, perché la relazione tra un madre e un figlio è sempre viscerale e dunque può diventare un po' patetico. E dunque ho provato a raccontare questa passione, perché sono due personaggi che sono appassionati anche se loro si litigano, e di mettere un po' di umorismo, e anche per questo la commedia aiuta, senza essere troppo volgare o essere troppo mostruosa, perché la commedia anche può diventare mostruosa. Avevo bisogno di una commedia senza essere troppo pesante, però la commedia o il senso dell'umorismo, aiuta a non fare diventare patetico una relazione come madre e figlio, che al cinema qualche volta quando vedo i film tra una madre e un figlio a un momento mi fa troppo male, perché tutti hanno una madre, anche se tu non ami, se tu non ami tua madre, non lo so, è una relazione viscerale. E dunque non sono troppo appassionato dalla relazione dei genitori, però a qualche momento aiuta questo film noir, questo soggetto, come fare un film di braccage. Mi piaceva di fare un heist movie con una relazione familiare, come una famiglia che si trova completamente in una trappola, con uno che esce di prigione, uno il figlio che non ha niente in contatto con questo mondo, e dunque la famiglia mi aiutava da raccontare la storia. Però non sono troppo appassionato da contare le relazioni tra genitori e figli, non è un'ossessione per me.
In questo film, in realtà l'ho notato anche nei tuoi altri, c'è uno sguardo un po' politico, in questo in modo particolare, perché si tratta comunque di un detenuto. E in Italia questo è un tema ancora molto politico, magari in Francia è più superato.
Non vedo, anche se tutti i film, come l'hanno detto, la Nouvelle Vague sono politici, ma non volevo per niente avere un sguardo sociale quando ho fatto il film, anche se volevo fare un film di personaggi che sono giusti, e dunque ho cercato da fare che questo personaggio che esce di prigione, perché ho conosciuto tante persone che sono uscite di prigione, dunque non mi sentivo, come si dice, illegittimo da contarla la storia, però socialmente non so come dire. Sì, ovviamente c'è una politica, però non l'ho pensato così il film. Spero che il più vero, anche che non l'ho voluto naturalistico il film, dunque veramente l'ho voluto anche molto, come si dice, romanesco. Dunque c'è di fare una, mi fa sempre paura di mettere di avere un punto di vista sociale quando faccio un film, anche se il film parla per lui, voglio dire, ma io non dico niente di più che la storia, che secondo me, che l'ho scritto la storia in una maniera la più giusta possibile.
Minuti Chassis non è mica finita, non mi lasciava più andare via. No, vabbè, scherzo. Comunque devo dire che è stato molto disponibile, ha risposto a tutte le domande. Adesso andiamo avanti con un altro pezzettino, l'ultimo pezzettino. Stiamo parlando del film L'Innocente di Louis Garrel, il film è al cinema. Continuiamo la conversazione insieme a lui. La colonna sonora è molto bella nel film, c'è anche un brano di Gianna Nannini, tra l'altro tu hai un rapporto con l'Italia forte, da come parli si sa, si capisce, e ci racconti anche della musica del film.
Allora, la musica ho messo perché ho detto, perché il film è già uscito in Francia, ho detto volevo fare un film di varietà, come parliamo di canzoni di varietà in Francia, e dunque ho messo pieno di canzoni di varietà francesi che sono molto famosi degli anni 80, perché sono delle canzoni che sono legate al personaggio della madre. e poi c'è Grégoire Hetzel, che è un compositore francese che ha fatto una colonna sonora più di thriller, e poi ho messo un po' di Stelvio Cipriani, che lui faceva delle poliziotteschi, come si dice, poliziotteschi? Poliziotteschi, perché nella serie B, nella serie B, c'è sempre anche quest'ironia. Chi fa diventare più allegra una situazione, che ha anche il rischio con questa situazione di essere troppo prima grado. E dunque l'aria italiana che spero c'è nel film è questa ironia. E dunque c'è Stelvio Cipriani e c'è anche Gianna Nannini, che chiude il film, perché le parole funzionano molto bene, e poi perché è come un omaggio anche al, più che al cinema italiano, all'Italia in generale, perché quando ho lavorato in Italia 2 anni fa sono tornato a Parigi, e poi quando i miei amici mi hanno chiesto com'era di lavorare in Italia, ho detto: gli italiani lavorano con derisione e passione, e questo derisione e passione, non lo so, per la rappresentazione della vita come un film, non lo so, è lo squilibrio perfetto per me, per essere appassionato da guardare un film, ma non in una trappola che mi fa diventare un po', non so, la claustrofobia, perché ci sono pieni di film che, anche se il tema è buono, gli attori sono buoni, c'è un primo grado che mi tuffa. La distanza che provoca, perché nella distanza dell'ironia, anche del senso dell'umorismo, dà un po' d'aria al spettatore, e questa cosa, non lo so, l'ho identificato a un spirito italiano.
Sei al cinema con Le Vere Scarlatte di Pietro Marcello, che è appena uscito. Come metti insieme, o meglio, come alterni i ruoli che fai come attore, le regie, ma soprattutto come scegli i ruoli?
Ma nel caso di Pietro, ho incontrato Pietro perché avevo visto il suo film Martin Eden, che a me mi aveva molto piaciuto. Lui era a Parigi, la gente con chi lavoro mi ha detto: ti piacerebbe di incontrare Pietro Marcello? L'ho incontrato, in 2 minuti ci siamo diventati amici, e poi lui mi ha proposto questo secondo ruolo nel suo film. Lui, al contrario di me, che lui non è un narratore, è un poeta, e dunque ho detto di sì dopo 10 minuti che abbiamo parlato nella sua cucina, neanche del film, ma della vita in generale, la sua energia, il suo modo di fare film come un artigiano, un po' affascinato dal cinema primitivo, anche Ruscia, lui conosce molto bene la filmografia, i film russi, e dunque abbiamo lavorato in un modo totalmente libero, che lui viene del documentario, lui gira con 3 macchine 16 mm, così, no, mi è molto piaciuto di lavorare con lui, perché, non lo so, lui improvvisa non solamente con gli attori, ma tutto, la sua drammaturgia, la sua storia la cambia di un giorno all'altro, e dunque dipende. E per esempio ho fatto l'attore nei 3 Moschettieri, che è una produzione più commerciale francese, che costa tanto, che è veramente un film popolare. L'ho fatto perché era un personaggio del re di Francia e mi è piaciuto di fare il re. Come dire no a fare il re? Impossibile.
Nel 2013 a Venezia, il tuo esordio con The Dreamers di Bernardo Bertolucci, che hai un avrai tanti di ricordi, immagino, però insomma un ricordo così da condividere.
No, il mio ricordo, sono un po' triste adesso, perché ogni volta che venivo a Roma c'era questo passaggio obbligatorio, okay, perché lo volevo, da Via Lungara numero 3, dove abitava Bernardo, e dunque adesso che non c'è più Bernardo, ogni volta che passa Via Lungara numero 3, ogni volta che sono a Roma vado a Via Lungara numero 3, però non entro più nell'appartamento.
E Jean-Luc Godard, a cui è dato volto, corpo, anima, cuore, tutto?
Jean-Luc Godard, un'altra cosa ancora, però Jean-Luc Godard, abbiamo tutto, tutti persone, anche le persone che non amano Jean-Luc Godard, c'è un punto di riferimento, perché lui sembra aver inventato il cinema moderno negli anni 60, e dunque anche negli ultimi film che lui ha fatto c'è sempre invenzione, sempre intelligenza geniale, c'è sempre libertà, dunque un punto di riferimento per ogni persona che fa il cinema.
Ancora una domanda: quali sono i film che in qualche modo ti ispirano, che ti hanno cambiato lo sguardo, che ti hanno fatto venire voglia di fare cinema?
Non lo so, per esempio ho visto Una vita difficile di Dino Risi con Alberto Sordi, e la verità è che quando vedo Alberto Sordi, lui mi fa venire le lacrime e anche il sorriso. Questo tipo di attori, anche ovviamente di regista, chissando come essere tragico e comico, forse l'ultimo film che mi viene allo spirito, per esempio, Una vita difficile.
Nanni Moretti che dice ve lo siete meritato, lo so che ha superato quella frase Alberto Sordi in maniera critica, però vabbè, una battuta. L'ultima cosa invece, tu eviti social, che rapporto hai con i social?
Avrebbe voluto avere di usare social come i giovani sanno usarlo, però c'è una sotto io culturale che mi opesce, come si dice, che mi impedisce. Ma sono geloso perché di filmare tutto, anche la nuritura, anche la tavola, anche tutto, ma non posso farlo, mi viene la vergogna.
Grazie, a presto. Louis Garrel, il film è L'innocente, nelle sale. La domanda su Jean-Luc Godard era perché lui aveva fatto il film, il mio Godard lo aveva interpretato nel film di Michel Hazanavicius nel 2017. Gérard Blanc dalla colonna sonora, anche la canzone che abbiamo sentito prima era tratta dalla colonna sonora del film. Ascoltiamo qualche nota ancora. Quelque chose, ça me fait avancer. N'oublie tout. Tous les naufrages, tous les bateaux me touchent couler. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui s'étancent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence. Des jours et des nuits où la vie recommence, comme ça, encore une fois. Gérard Blanc dalla colonna sonora dell'Innocente, questa è Châssis. È stato presentato ieri il Sudestival di Monopoli, il cinema che ti piace, dal 27 gennaio al 17 marzo in Puglia, il festival dedicato al cinema italiano di qualità. Saranno 35 giorni di festival con 60 proiezioni, 6 sezioni, 12 premi e una retrospettiva dedicata a Mattia Torre. Tra gli ospiti a inaugurare il festival ci sarà Kim Rossi Stewart, poi ci saranno varie iniziative che vi racconteremo poi più nel dettaglio la prossima settimana, insomma a ridosso dell'inizio del festival insieme al direttore artistico Michele Suma. Festival che abbiamo seguito parecchie volte anche qui dalle nostre frequenze e che consigliamo se siete da quelle parti, lo dico all'ascoltatore che ci scrive sempre dalla Puglia, insomma, ma anche forse vale la pena anche una gita a Monopoli da quelle parti perché si tiene soprattutto nei fine settimana. Poi ovviamente ci sono tanti appuntamenti anche per le scuole. Il cinema italiano è protagonista tra le ultime uscite, quelle ripescate. E questo quanto è, lo trovate anche sul sito sudestival.org, trovate molte informazioni e potete anche organizzarvi appunto un fine settimana lì. E prima di un breve stacco vi lascio con una clip da Call My Agent Italia, che è partito ieri su Sky, ovviamente prende spunto da quello francese che si è visto e si vede tuttora su Netflix. È una grandissima produzione che vede coinvolti anche molti attori, ovviamente, che in ogni puntata si alternano. Nelle prime puntate andate in onda ieri sera proprio ci sono stati prima Paola Cortellesi ma anche Paolo Sorrentino. Vi lascio con una clip da lì.
Vittorio, vieni, ti devo dire una cosa. Ti devo raccontare una cosa. Sabato i genitori lavoravano, allora io ho portato mio nipote all'incontro trimestrale a scuola genitori figli.
Sembra bella questa occasione.
Sono la cosa più prossima alla morte, perché puoi trovare nella scuola il sentimento più orrendo dell'essere umano.
E quale?
L'entusiasmo immotivato. Ha cominciato un genitore che suonava la batteria, ha detto io posso fare un corso pomeridiano di batteria per i bambini, c'è stata una ola dei genitori, a quel punto la moglie che insegna Macarena Ha detto facciamo un corso di Macarena, la Macarena è importantissima, sprigiona la creatività, applausi, giubilo, un consenso generale dei genitori. Un altro genitore, Fracagnotto, uno di quelli che hanno un sacco di tempo libero, ha detto ma io guardo ciclismo in televisione dalla mattina alla sera, io posso fare un corso di ciclismo. C'è stato un entusiasmo generale, come in preda ad una droga più o meno sconosciuta. Tutti quanti hanno detto ma è un'idea bellissima, nel mondo dovrebbero esserci solo ed esclusivamente le biciclette perché macchine e motorini inquinano. Da quel punto la maestra mi guardava, io lo sapevo, stava arrivando a me, ha detto Sorrentino, lei potrebbe prendere una telecamera e filmare tutti i corsi che ci sono. Però il consenso lì è stato più moderato perché il critico cinematografico, come sai bene, alligna con perseveranza nel cuore del genitore moderno.
Cosa è successo?
Ma io un po' imbarazzato, ho balbettato, ho detto guardate i miei figli ormai sono grandi, però quando erano piccoli andavano semplicemente a scuola e poi il pomeriggio giocavano per i fatti loro, anche in vacanza sono andati molto di rado perché io e mia moglie d'estate lavoravamo e tutto sommato mi sembrano felici questi ragazzi.
Bravo, e loro come hanno reagito?
Hanno fatto scendere su di me un silenzio che si tributa solo agli ergastolani. Un nonno ex hippie ha detto con la mascella serrata delinquente e un'altra signora, madre di un figlio unico, mi ha puntato il dito e ha detto assassino.
E tu che hai fatto?
A quel punto io ho scritto una lettera.
Al ministro dell'istruzione?
Addio.
Ah, e cosa gli hai scritto?
Gli ho scritto Dio occupati tu dell'educazione.
Dei figli?
No, dei genitori.
Chassis torna tra un minuto con Giuseppe Battiston. Siamo a Chassis con la colonna sonora di Babylon. Il film al cinema, Mi interessa il vostro parere perché è un filmone, devo dire pazzesco da un punto di vista di produzione, però non so, alcune cose, andate a vederlo, poi ne parliamo. Poi capisco che i film sono talmente tanti e talmente tanti da vedere, già insomma L'Innocente di cui abbiamo appena parlato con Louis Garrel è un film sicuramente da vedere, tra l'altro c'è la questione del carcere come nel film con Antonio Albanese di Riccardo Milani, Grazie ragazzi di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, insomma ce ne sono veramente tanti. E un altro è Io vivo altrove di Giuseppe Battiston, con Giuseppe Battiston, liberamente ispirato da un romanzo di Gustave Flaubert, ma proprio molto liberamente, ma ne parliamo con lui che facciamo prima, va?
Per favore, non perda tempo con una visione del mondo così scadente.
Formate coppie nuove, tra persone che non si conoscono. Ricordate, non accontentatevi.
Non accontentiamoci, no?
Non accontentiamoci. Allora, piacere. Fausto Biasutti.
No, non ci credo.
Anch'io mi chiamo Fausto.
Veramente?
Sì.
Ma lei ce la vede qui, la conquista del vuoto? Ma quella...
Io vivo altrove, il titolo della prima regia cinematografica di Giuseppe Battiston. L'importanza di chiamarsi Fausto, mi verrebbe da dire. Bentornato a Radio Popolare.
Bentrovati, grazie per avermi invitato.
Un film che poi è tratto da Flaubert, per cui una storia di due amici, di due che diventano amici, che si chiamano Fausto, si incontrano un po' per caso.
Ecco, sì, è proprio ispirato a Flaubert, nel senso che c'è una vaga ispirazione. Io e Marco Pettinello, che abbiamo scritto la sceneggiatura insieme, abbiamo preso i due protagonisti e alcuni accadimenti contenuti nel romanzo, poi siamo andati davvero altrove, in un'altra direzione, abbiamo creato una sorta di fiaba, è una fiaba a tutti gli effetti, dove si parla di amicizia. È una storia fondamentalmente che parla di amicizia, questo è il tema principale. Intorno ruotano tutta una serie di altri temi, ma questo è quello principale: amicizia, la voglia di riscatto, la possibilità di darsi una seconda opportunità e anche la forza di credere nei propri sogni e nei propri desideri. Sono due personaggi che si conoscono per caso e scoprono di avere delle affinità, cioè delle passioni comuni. Tra queste le più importanti sono l'amore per la campagna, per la vita libera e per la natura, e quando si presenta l'opportunità decidono di trasferirsi nel nord-est, in una campagna, in una casa di campagna, nella casa della nonna di uno dei due, e di vivere secondo i dettami della natura, pensando di trovare, entrambi lasciano un ambiente cittadino grigio e monotono, pensano di trovare nella campagna quell'Arcadia che tanto sognano. In realtà la campagna si presenta ostile almeno quanto la città per loro, e da lì partono le avventure e disavventure dei miei due protagonisti.
Sì, tra l'altro l'aspetto fiabesco è quello un po' anche che incarnate voi due, perché comunque nel vostro modo di parlare, di guardarvi, di raccontarvi, a volte sembra quasi di vedere un film d'animazione, una roba molto tenera.
Ma questo mi piace tantissimo perché, perché vuol dire che il percorso della fiaba è quello in qualche modo giusto, perché sono due figure idealizzate, sono due persone. Il mio personaggio, che si chiama Fausto Biasutti, l'ho definito un Don Chisciotte della positività, è votato al bene in maniera assoluta. Sembra dall'apparenza ingenua, sembra non capire molto quello che lo circonda. In realtà registra molto bene le cattiverie di quei oggetti, ma nulla scalfisce il suo desiderio e la sua marcia inarrestabile verso la felicità.
Poi c'è questo aspetto anche, se vogliamo, antico, perché ovviamente quando poi si va in un luogo piccolo, in un piccolo villaggio con una comunità, sembra tutto molto più antico, però di fatto questo ritorno alla natura invece è molto attuale.
Ah sì, beh sì, soprattutto in questo tempo, il bisogno di... Ma sai, allargo un po' il discorso, nel senso che la pandemia ci ha insegnato la differenza che c'è tra l'isolamento e la solitudine. La solitudine è una condizione che uno cerca, l'isolamento è uno stato in cui uno viene cacciato, si ritrova a suo malgrado, ed è molto più avvilente, molto più oppressivo della ricerca della solitudine, che invece ha delle connotazioni, secondo me, molto positive. Loro due cercano appunto nella solitudine della campagna di ritrovare se stessi. Sono due persone di mezza età che decidono di darsi una seconda occasione e di non mollare, cioè di perseguirla fino in fondo.
Giuseppe, probabilmente te l'hanno chiesto sì. Molti, perché fare una regia cinematografica? E poi mi piaceva molto anche quello che hai scritto nelle tue note di regia, dedicando e ricordando lo stile di Carlo Mazzacurati.
Ma guarda, perché fare queste storie? Perché non la racconta nessuno? Non l'ha raccontata nessuno. A me piaceva l'idea di raccontare una storia in forma, cercando di essere più originale possibile. Non questo va un po' di fuori dell'originalità in sé per sé, ma comunque cercando di fare qualcosa che potesse sembrare quantomeno inedito. Poi magari non ci sono riuscito, però in realtà trovo che il linguaggio e i contenuti, i toni e soprattutto i personaggi di questa storia siano piuttosto nuovi. L'avevo il desiderio di raccontare una storia, di lavorare con degli attori, perché adoro gli attori, mi piace lavorare con gli attori, mi piace farmi sorprendere dalla loro creatività, e poi mi porto dentro non soltanto il cinema di Carlo, assolutamente, quello sì è una grande fonte di ispirazione, ma ho individuato, e l'ho detto sempre, ho individuato tre persone, tre artisti, tre autori che hanno segnato il mio percorso, e oltre a Carlo c'è Silvio Soldini, a cui devo tutto, e un altro grande compagno di strada per me di percorso è Gianni Zanasi, con cui divido da tempo delle esperienze meravigliose, e mi sono portato nel cuore tutti e tre, senza cercare di assomigliare a nessuno dei tre. Il film può per certi aspetti ricordare le tematiche dei film di Carlo, ma non potrà mai ricordare i film di Carlo in quanto tali, perché Carlo era inimitabile. Io non ho mai desiderato andare sulle sue orme, però su alcune cose della sua poetica sì, certo. Carlo era veramente bravo a fare i film. Questo è il mio primo e mi accontento.
Giuseppe Battiston, Io vivo altrove, ricordiamo, insieme a te ci sono Rolando Ravello, poi Teco Ceglio,
Ariella Reggio,
Dian Fleury, Alfonso sì. Sant'Agata,
Ida Marinelli, Giovanni Franzoni. È un bellissimo cast, bellissimo.
Grazie Giuseppe, a presto, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Giuseppe Battiston, la sua prima regia, Io vivo altrove, ha citato Soldini, con cui ha fatto appunto Un'anima divisa in due, Pane e tulipani, Agata e la tempesta, Giorni e nuvole, Cosa voglio di più, Il comandante la cicogna, insomma tantissimi film. E poi ha lavorato anche con Andrea Segre nel film Io sono lì, oltre naturalmente altri molti film, Zanasi, Non pensarci, con Mazzacurati, La giusta distanza, La passione, La sedia della felicità. Però non a caso ho citato Andrea Segre. Domani al Trieste Film Festival verrà presentato Trieste Bella di Notte, il suo nuovo documentario con Matteo Calore e Stefano Collizzoli. Questo film da domani alle 18 si potrà vedere sulla piattaforma Zalab gratuitamente in streaming sul sito di Zalab. E poi da domani alle 18 fino al 23 gennaio a mezzanotte, perché poi dal 23 gennaio inizierà anche un tour in alcune città per poterlo vedere al cinema. Si intitola Trieste Bella di Notte, il nuovo documentario di Andrea Segre con Matteo Calore e Stefano Collizzoli, prodotto da Zalab.
Ciao a tutti, ciao.
E vorrei partire proprio dal senso che dà questo titolo, perché Trieste è bella quando la si vede dall'alto del confine con le sue luci, però quello che succede dopo può essere positivo, come in realtà l'inizio di un incubo, come dite voi nel film. Da dove parte questo film, questa ricerca, questi incontri?
Sì, Trieste è bella di notte è quello che ha raccontato uno dei protagonisti del film, si chiama Daniel, viene dal Pakistan e ci ha raccontato che uno dei momenti più felici della sua vita è stato quando dalle colline sopra Trieste, che si raggiungono arrivando dalla Slovenia, dopo 16 giorni di cammino, ha visto il golfo di Trieste con le sue luci e quella visione di quelle luci che luccicavano nel golfo di Trieste è stato un momento di grande serenità e felicità. Però la mattina dopo sono iniziati i problemi, perché Daniel è uno dei migranti che ha subito, uno dei 1500 migranti che hanno subito le operazioni di riammissione informale, che è una definizione alquanto bizzarra, coniata dal governo italiano, all'epoca era il governo Conte 2, ma poi dopo ereditata anche dai successivi governi e anche quello attuale la rivendica come tale, per definire quelle che in realtà sono dei respingimenti non solo tali ma anche illegali, nel senso che definiti come illegali da un giudice del Tribunale di Roma. Che cosa sono queste operazioni di riammissione informale o respingimento illegale, chiamiamolo, ognuno lo definisca come vuole a questo punto? sono essenzialmente riaccompagnamenti alla frontiera coatti, senza identificazione e collettivi di migranti che arrivano dalla rotta balcanica e che vengono restituiti alla polizia slovena, la quale a sua volta nell'arco di poche ore li restituisce alla polizia croata, la quale nell'arco di poche ore e con una dose in più di violenza li porta fuori dallo spazio europeo, cioè li scarica letteralmente nei boschi della Bosnia. E queste operazioni sono state fatte per molti mesi, nel cuore della pandemia, quando avevamo altro di cui occuparci. Poi sono state bloccate da una sentenza del giudice albano del Tribunale Ordinario di Roma e da poche settimane il nuovo ministro Piantedosi, che era capo di gabinetto quando queste riammissioni furono attuate, ha dichiarato di volerle riprendere perché lui le considera legittime.
Tu parlavi appunto di rotta balcanica, il confine tra Italia e Slovenia è interno all'Unione Europea, ma appunto ci dicevi che li portano fuori. Molti di loro sono asiatici e molti di questi sono anche protagonisti del vostro documentario. Adesso loro come stanno? Dove sono?
Quelli che abbiamo incontrato sono persone che poi sono riuscite a ritornare in Italia, quindi tra i pochi che dopo aver subito la riammissione sono riusciti a ritornare, e quindi li abbiamo incontrati in un centro di accoglienza a Trieste, anzi proprio al confine, si chiama Casa Malala ed è uno dei centri di accoglienza, di prima accoglienza, che sta nel posto di confine Fernetti sopra Trieste, e lì abbiamo fatto queste lunghe interviste che sono memorie che aiutano a tutti noi a scoprire che cosa in realtà succede durante quelle operazioni. Quindi sono racconti di migranti per noi, non so come dire, racconti per renderci edotti e informati di ciò che informalmente o illegalmente, a seconda dei punti di vista, il nostro governo ha fatto e sta ricominciando a fare. Poi siamo andati anche al di là della frontiera, cioè siamo andati in Bosnia, a Bihać, dove abbiamo invece incontrato chi stava per partire senza sapere che tipo di reazione avrebbe potuto incontrare. Io capisco che qualcuno possa dire: sì, vabbè, ma se noi li restituiamo agli sloveni sono sempre in Croazia, possono fare richiesta d'asilo in Slovenia. Ma c'è un piccolo problema: che nessuno Stato può fare operazioni contro qualsiasi individuo senza farle formalmente e senza avere un atto legale che possa essere eventualmente impugnato. Cioè, pensate se a casa vostra arriva un poliziotto e vi porta via vostro figlio. No, cioè non può farlo, no? Ma neanche il popolo vi porta via il vostro telefono, no? Cioè nessuna figura della polizia può agire una violazione della libertà individuale senza avere un motivo per farlo e senza poter essere quindi eventualmente impugnato davanti a un giudice. Se queste operazioni sono fatte informalmente, cioè senza registrarle, caricando semplicemente le persone sui camion e portandole dall'altra parte, sono contro il nostro ordinamento giuridico e quindi non possono essere fatte, come non potrebbe farla neanche la Francia nei confronti nostri o l'Austria nei confronti nostri. E quindi è una questione proprio di tensioni tra paesi europei dentro all'impraticabilità di un'operazione che l'ordinamento giuridico ritiene illegittimo.
Questa cosa del game, no? Molti di questi sono giovanissimi, riprendono, vediamo i loro video quasi come se fossero su TikTok, ripresi in verticale, per cui insomma sono ragazzi come i nostri figli, e vabbè, lo continuiamo a ribadire, non è una novità, però insomma forse a volte è meglio ricordarlo. Perché il game? Perché l'hanno nominato così?
Perché è una sfida che riprende costantemente, cioè è come i giochi da tavola, no? Quando finisce una partita e ne incominci un'altra, no? Non è che finisce, non è che giochi una volta sola, e per questo si chiama game, e perché sai che lo farai tante volte, che non ti basterà una volta, e questo è un altro insegnamento, cioè non è che fermandoli e rimandandoli indietro di qualche chilometro, persone che arrivano dal Pakistan, dal Panjshir, dall'Afghanistan, dall'Iran, dal Kurdistan, decidono di fermarsi, ci riprovano, e soprattutto persone che sanno di non poter tornare a casa, che hanno molto spesso dei motivi ostativi al ritorno a casa, o che sanno che tornando a casa la loro vita ha seri problemi, e soprattutto persone che sanno che non hanno il diritto di muoversi, perché questa è la grandissima differenza tra i nostri figli o tra noi e i protagonisti di questa storia, di questo film come di altri, è che non hanno il diritto alla mobilità regolare, cioè i nostri figli se vogliono andare in Pakistan possono, i figli pakistani non possono venire qua, questa è la grande differenza che non viene raccontata. Quindi le persone si infilano dentro a questi game terribili e rischiosissimi, cioè vuol dire 16 giorni a piedi in mezzo alle montagne, vuol dire violenza di polizie, vuol dire vita all'addiaccio, senza luce, senza riscaldamento, in mezzo all'inverno, vuol dire avere una percentuale di possibilità di essere vittima di malattie intestinali, di raffreddamenti, congelamenti o di essere vittima di violenze molto alta. Ragazzi di 18, 20, 22 anni si infilano dentro questo incubo che chiamano autoironicamente game, semplicemente perché non hanno un diritto, non perché vogliono invadere il nostro paese. Se avessero quel diritto, questo non lo farebbero. E l'assenza di quel diritto e il capire come si fa ad allargare questo diritto, che dovrebbe essere l'orizzonte che ci muove, e invece continuiamo a definirli illegali e irregolari come se loro si stessero prendendo qualcosa di cui non hanno diritto, no? Questo è la grande distorsione della visione di questo fenomeno, che infatti continua identico, no? Cioè, io racconto queste storie e noi tutti raccontiamo queste storie ormai da 15-20 anni, e allora dici, ma perché devi continuare a farlo? Beh, perché è sempre così, stiamo dentro anche noi a questo game in realtà, ed è un game che finché non cambiamo direzione continuerà così e genererà costantemente violazioni e violenze.
Grazie Andrea Segre, il film è Trieste Bella di Notte con Matteo Calore e Stefano Collizzoli, insomma una regia a sei mani.
A Milano arriviamo il 27 al Beltrade e poi c'è in moltissime altre città d'Italia, su zalab.org trovate tutto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Sì signor, su Marquez. Non è il Marquez, Marquez As, Marquez Un. Perché sono uno. E mi sono tre sul carro milanese. E bot lì, senza neanche uno strascio d'un don. Lui è il ben lustre e bel, e il crest de pes gratandes col suo comu di minciun. E mi, magher e biot, per fama sti spes, beniamena tutte di il fettun. Lui, senza saper scrivere né saper legge, e senza, direi quasi, saper discorre. El God Salemalek, cares, curteggio. E mi, ti stun un porc, col me sta sui papè tutto il dì, con anche l'onore d'un salut, d'un asnù, come le lui.
Lo avete riconosciuto? È Germano Lanzoni che interpreta Carlo Porta nel film, nel docufilm Carlo Porta Poeta, un film di Fabio Martina, scritto e pensato da Cinzia Masotine, che sta un po' girando, è stato visto a Casa Manzoni settimana scorsa, ma insomma cercatelo perché è ancora visibile. Germano Lanzoni sarà uno degli attori, dei tantissimi attori e attrici del nuovo film del Terzo Segreto di Satira, Domino 23, che il 26, il 27 e 28 gennaio sarà al cinema. Il 26 gennaio insieme agli autori all'Anteo Palazzo del Cinema, ma poi ne riparleremo nei prossimi giorni insieme a loro. Qui invece sentiamo cosa ci racconta Germano su questo personaggio. Germano Lanzoni, essere Carlo Porta, cosa significa?
Ma innanzitutto un viaggio nella mia adolescenza, quando nello schieramento anti-manzoniano non trovavo un alleato. Questo perché cresciuto a Brusuglio, residente estiva di Alessandro Manzoni, pagavo dazi. Poi nella realtà è stato un viaggio bellissimo, la riscoperta di un grande artista, molto molto più contemporaneo di quello che si possa immaginare, in una città che ha saputo descrivere dal basso, per cui mi sono ritrovato molto più vicino a lui che al Manzoni, in una identità cittadina molto moderna, molto vivace, una grande sensibilità, un privilegio. Se avessi il dono della sintesi avrei detto semplicemente un privilegio.
Che milanese è Carlo Porta? Cosa hai ritrovato in lui, oltre a questo appunto che ci raccontavi, ma anche proprio nell'interpretarlo nella Milano di oggi però?
Ma il fascino di occhi disincantati dal club, disincantati dall'alta borghesia, disincantati da una società che era, se vuoi, sul nascere, che oggi è in declino. Cioè una capacità di raccontare attraverso il personaggio, la Linetta del Verdè o altri personaggi delle sue poesie, una capacità di vita quotidiana molto più interessante, molto più vera rispetto a quello dell'alta borghesia. La grande amicizia con Tommaso Grossi, con Manzoni, cioè quindi uno scambio tra gli intellettuali della città, che all'epoca erano ragazzi, quindi un intellettuale nella società delle ganasse, quando scrive «Siano armate le battute oppure diam di botte, beviam, mangiam, fottiam e buonanotte», tu dici «Ma come, nell'Ottocento pensavano così?» Certo, nell'Ottocento hanno anche vissuto, quindi un fil rouge su una quotidianità che credo, insomma, l'unico limite del Porta è stato il dialetto, cioè quella lingua che era una lingua viva, che oggi purtroppo sempre di più rischia di essere una lingua morta. Perdere il linguaggio, il milanese, il dialetto vuol dire anche perdere le sfumature che il Porta ci ha regalato.
Sì, per dirla col milanese imbruttito, c'è una terza F che hai appena detto, però adesso al di là delle battute, com'è stato recitare in milanese?
Bah, una difficoltà assurda, difficilissimo, perché è un dialetto, tra l'altro un milanese dell'Ottocento, per fortuna con Novelli, con Masottina, la Cinzia, l'autrice, la sceneggiatrice, con Mauro siamo riusciti a dare un corpo. Credo che gli intenditori del dialetto, se mi incontrano per strada, potrebbero anche parcheggiarmi la macchina sopra, però per me è stato ritornare a sentire il dialetto che parlavano in casa i miei nonni, cercare di ricordare i loro suoni per dare corpo alle parole. Io amo il dialetto milanese, non perché sia il dialetto più bello, ma è il dialetto della mia città, è il dialetto che risuona, come diceva lui, è la lingua dei servi. Nella disputa con il Manzoni sul fatto se era giusto o meno bagnare, lavare l'italiano nell'Arno o tenerselo ognuno proprio, mi ha trovato molto molto vicino, insomma, con un'esperienza, come studiare un'altra lingua, assolutamente.
Senti, dicevamo che appunto nella regia di Fabio Martina e la scrittura di Cinzia Masottina è un Carlo Porta ai giorni nostri, tu passeggi per la città in blue jeans, ma sopra sei vestito come uno dell'Ottocento.
Outfit di livello d'alta gamma, cioè avevano secondo me nell'Ottocento, soprattutto gli uomini, un gusto nel vestire, nei colori anche, cromaticamente, no? Se oggi abito blu, abito grigio, punto, invece lì era tutta una serie di accessori, il cappello, mi è piaciuto molto, ho sempre amato, devo dire, la moda del fine otto o dell'Ottocento in generale, quindi andare in giro, che tra l'altro abbiamo girato a luglio, quindi era interessante vedere la gente che tra l'altro mi riconosceva o come speaker del Milan o come personaggio imbruttito, vestito ad 800, quindi era il contrasto, era per me interessante perché un comico secondo me deve creare una sorta di crash, no? Naturale. Andare in giro per la città mi permetteva di creare questo stacco, è stato molto molto affascinante.
Germano, sappiamo che stai lavorando, quindi ti lasciamo andare, ma quali sono, appunto, no, come si dice sempre, i prossimi progetti?
Allora, i prossimi progetti, quelli di contatto, sono le serate allo Spirit di Milan, a Milano, in tutti i martedì o il giovedì all'Arlati con i vecchi amici di sempre, poi il Corselli, Flavio Pirini, il Walter, metto l'articolo davanti ai nomi perché siamo per mantenere la tradizione milanese. Poi la speranza è quella di fare lo spettacolo nuovo, la speranza di portarlo a Milano. Credo, mi auguro che uscirà il sequel dell'imbruttito come film. Le mie figlie hanno 16 anni, questa è la storia più problematica in assoluto, quindi spero, insomma, presto di tornare a Radio Pop a fare delle incursioni.
E noi ti aspettiamo con molto piacere, Germano Lanzoni, il Carlo Porta di noi altri, de noantri si direbbe a Roma, Milano.
Esatto.
A presto, grazie, ciao.
Grazie a voi, grazie a tutti.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop e su Instagram Barb Sorrentini. Buon ascolto, ciao e a sabato prossimo.
Quell'espressione malinconica e quel sorriso in più. Ma cosa mi fai. Così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai.